Sento che qualcosa sta spingendo nella pancia, forse un ippopotamo o forse il re di Francia, o un gran bastimento che dall'argine si stacca.
Forse, forse, forse è la mia cacca. Forse, forse, forse.
I care so much about all of the medical workers that are putting their lives at risk for us right now. I think of them every day, I pray for them every day, and I'm also thinking of all of you that are at home who are wondering. To be different. I just care so much about. I care so much about all of the medical workers that are putting their lives at risk for us right now. Every day, I pray for them every day. And I'm also thinking of all of you that are running. All of you that are. I care so much about all of the medical workers that are putting their lives at risk for us right now. I think of them.
Allora, buongiorno, io sono Ezio, sono un medico, lavoro come intensivista ad oggi, nasco come emergenzista, ho lavorato per 5 anni circa in pronto soccorso, medicina d'urgenza e 118. E ad oggi mi ritrovo appunto come medico in formazione a lavorare in terapia intensiva Covid presso il Policlinico Federico II di Napoli. E la mia attività si svolge però anche al di fuori dell'ospedale, in quanto ho esteso il concetto di salute come secondo me dovrebbe essere a tutto il resto della mia comunità e della mia vita, per cui cerco di sviluppare soprattutto il discorso di riduzione del danno.
Allora, ciao a tutti, io sono Silvio, faccio la specializzazione in anestesia e rianimazione, sto al terzo anno, insomma. Al momento lavoro al Policlinico, prima ho lavorato al CTO, che durante questa fase di emergenza, che ha vissuto un po' come tutti gli ospedali in emergenza Covid. Al momento lavoro in rianimazione, tutto quest'anno lavorerò in rianimazione e... nella vita ovviamente faccio anche altro, sempre legato alla salute, ovviamente come Ezio in un discorso un po' ampio sulla salute, non specifico sulla sanità, noi facciamo insieme altre compagne e compagni a Santa Fede Liberata, con un posto occupato a Napoli, un ambulatorio popolare, e così poi ci siamo avvicinati anche al discorso della riduzione del danno, che è un po' all'interno di un discorso di, diciamo, che vuole vedere la salute in maniera più ampia. C'è da un punto di vista sociale, economico, strutturale, e non da un punto di vista di un organo malato. E tra tutti questi argomenti, ovviamente, tutte queste tematiche, abbiamo affrontato anche quella della riduzione del danno e facciamo parte di questa rete che è nata da poco.
Chiaramente in questo periodo diventa difficile anche organizzarsi i pensieri attraverso tutte le informazioni che ci stanno arrivando. Io ho pensato di parlare principalmente del discorso della salute intesa appunto in maniera globale e del concetto della salute stessa. Infatti il primum movens secondo me del discorso deve essere pensare al fatto che in questo momento e anche in altri momenti in realtà storici abbiamo messo la salute davanti a qualsiasi altro principio della nostra società. Ma bisogna capire che cosa la società però intende per salute, più che altro cosa le istituzioni intendono per salute, per cui abbiamo deciso che la salute fosse prioritaria rispetto anche alla nostra libertà. In questo momento di lockdown abbiamo privilegiato la salute sociale, quindi il fatto di non ammalarsi per rispetto alla libertà di movimento, rispetto anche alla libertà di espressione. Che io credo che stiamo assistendo ad uno sfacelo politico, nel senso che siamo dominati da una confusione delle istituzioni che a loro volta sono confusi e brancolano nel buio a causa della scienza, che al momento è ancora troppo inesatta per dare delle risposte chiare. Stiamo studiando, anzi gli scienziati chiaramente molto più di me stanno studiando, ma non sono ancora arrivati a dare delle risposte che siano univoche, per cui si dice tutto il contrario di tutto, anche nelle riviste più impattate con le peer review, anche se non ci sono poi degli studi in cieco al momento. Fatto sta che le istituzioni ci stanno raccontando, attraverso una comunicazione di tipo bellico, di un nemico contro il quale siamo tutti quanti chiamati a combattere in un solo modo possibile. Cioè, ci hanno detto, ci hanno raccontato, ci hanno convinto che c'è un unico modo possibile per combattere questa guerra. E di fatto quindi abbiamo assistito alla creazione di questo pensiero unico, proprio attraverso il continuo bombardamento mediatico che ci è stato propinato da due mesi a questa parte, se non di più. Questo pensiero unico di fatto vuole che il solo modo di sconfiggere il nemico sia di fare tutti quanti degli enormi sacrifici, con l'obiettivo finale colossale di tutelare la nostra salute e quella dei nostri cari, pena la morte magari per colpa nostra, dei nostri nonni piuttosto che dei nostri figli. In questo momento dobbiamo tutti volontariamente rinunciare alle nostre libertà per favorire la salute pubblica, e a volte dobbiamo mettere anche in conto che potremmo essere noi stessi vittime di questa guerra e lo dobbiamo dare un po' per possibile. Ovviamente tutto questo è una narrazione che ha dell'assurdo, ma mettiamo il caso che fosse vera, bisognerebbe secondo me prima di tutto ragionare su che cosa si intende per salute, cioè che cos'è la salute. È la libertà, non è se stessa parte integrante della salute e quindi inalienabile, non eludibile da questa? Io penso di sì, cioè io penso che senza libertà non c'è salute e non c'è salute senza libertà. Purtroppo questo è rischia di essere un sofismo che può dividere alcune volte, cioè non tutti possono essere d'accordo. Allora, proprio per evitare dall'inizio del discorso di dividere insomma le opinioni, diamo per assunto che la libertà sia vicaria della salute e che quindi il Covid mette in pericolo la salute e quindi dobbiamo necessariamente rinunciare alla libertà per combatterlo, perché di questo si tratta in questa narrazione bellica, e questo è il solo modo per evitare i nuovi contagi. Allora, in questo contesto noi siamo quelli che dobbiamo lavorare quando siamo chiamati a farlo, oppure dobbiamo stare a casa in tutti gli altri casi in cui non siamo costretti ad uscire per andare a lavorare o per esigenze che ancora non si capiscono bene quali siano le esigenze di questi benedetti decreti. E mentre la funzione dello Stato dovrebbe essere quella di mettere in atto dei provvedimenti specifici volti a tutelare la salute pubblica e quindi a tamponare le emergenze in un primo momento, ma poi a costruire e a strutturare un percorso che invece sia appunto più fondante. Bene, io credo che anche dando per assunto tutte queste stramberie che ci vogliono propinare, io credo che le cose non siano andate così e che non stiano andando così. Cioè, io credo che lo Stato stia adoperando molto più del necessario il braccio di ferro, per cui il pugno forte, e persegue i trasgressori delle sue stringentissime regole, che in questo momento sono degne dei peggiori totalitarismi, credo. E dall'altro lato non ha fatto, almeno fino ad ora, e non credo che stia facendo, si stia parlando di fare abbastanza per tutelare la nostra salute. Cioè, faccio alcuni esempi: durante tutto il periodo, anche nel periodo peggiore di picco, che tra l'altro in Lombardia non è ancora passato, in Piemonte non si capisce se sia passato o meno, più della metà delle filiere produttive, ovviamente solo quelle legate alla grande distribuzione, non si sono mai fermate. hanno chiuso però subito tutti i parchi e resi inagibili gli spazi aperti, quelli liberi, quelli fruibili, quelli dove si poteva andare praticamente in assoluta sicurezza, come stanno facendo per esempio in Germania, che ci sono le foto dei parchi e dei laghi non affollati, fatti fruiti con un distanziamento congruo, perché non è uno shuttle, è un virus, quindi non c'è nessuna idea di intervenire in maniera strutturale sul sistema sanitario, che già era stato smembrato negli anni in favore degli interessi privati. Io penso che questa non è una banale influenza, o poco più di un'influenza che sparirà da sola, come dice qualcuno, o che sia tutto un complotto. No, io credo che l'emergenza sia reale e che si debba affrontare con la massima serietà. Ma non per questo però voglio che la società in cui vivo si trasformi in un esercito di delatori che privano gli altri delle libertà personali e anche loro stessi, senza colpo ferire, senza neanche chiedere per contro l'assistenza sanitaria pubblica, gratuita, un'assistenza sanitaria che sia degna di questo nome, senza chiedere un riassetto complessivo del sistema. Nella situazione generale io penso questo, in questo modo.
Ti ripeti che era quello che volevi e mi giuri che alla fine è normale anche andare contro a quello in cui credevi. E mi dici che ogni gioco ha la sua regola, che sono io che vivo male mentre il mondo intorno si sgretola. Tu chiudi la tua porta e spegni il segnale. È un confine sottile, chi è dentro è dentro, chi è fuori è un bersaglio, mentre sogno un fucile da puntare su ogni singolo errore, ogni singolo sbaglio. E mi parli di chi sale, di chi scende, di chi vince, di chi perde, quasi mi convinci che contano soltanto i primi, gli altri non valgono niente. Ma io penso diverso, ostinato e contrario, resto avverso al tuo pensiero perverso che mette tutti su un unico binario. Tu che pensi che l'amore si vede dalle cicatrici, poi mi parli di radici e mi dici che l'onore si misura dai nemici. Tu che coi deboli alzi la cresta, poi coi forti abbassi la testa e obbedisci da bravo soldato, un spirro dentro assunto a soldato. Ma io penso diverso, in un'altra direzione, vado solo verso il basso, perché è lì che trovo il sole.
Ma io penso diverso, cancello di nuovo, cerco quello che non trovo, non ubbidisco, esco dal coro, distruggo e ricostruisco chi sono.
Ma io penso diverso, cancello di nuovo, cerco quello che non trovo, non ubbidisco, esco dal coro, distruggo e ricostruisco chi sono.
Ma io penso diverso, cancello di nuovo, cerco quello che non trovo, non ubbidisco, esco dal coro, distruggo e ricostruisco chi sono.
Ma io penso diverso, cancello di nuovo, cerco quello che non trovo, non ubbidisco, esco dal coro, distruggo e ricostruisco chi sono.
Io penso diverso, odio chi ci controlla, ammassa la gente e la sfolla, nemmeno processa gli infami, alla fine non pagano nulla. Se processa infanga e condona, gli assassini in divisa perdona, tutto quanto approssimativo, ma se interessa a loro funziona. Questa è guerra, guerra rispondo, con nessuna bandiera di sfondo, con nessuna certezza al comando, guardi e filo spinato sul mondo. Ed il tempo non cambia, peggiora, bugie dentro i libri di storia, ascoltare e ubbidire non fa per me, sbatte i tacchi a chi ci divora. Esse o non esse, questo è il problema, in esse o esse questo sistema, cambiano piani, saltano conti, per campare uno muoiono in molti e muoiono in troppi, e ho voglia di uccidere chi annaffia e recide, chi si prende tutto e se la ride, succhia il sangue a chi sopravvive. Ma io penso diverso, cammino nel buio, cancello le tracce e non scordo il male subito, mantengo l'attrito, ricordo le facce. Questo tempo che cambia veloce, embellito i profili e domato l'istinto, ma io resto aggrappato al microfono e voce che vola e scavalca il recinto.
Ma io penso diverso, cancello di nuovo, cerco quello che non trovo, non ubbidisco, esco dal coro, distruggo e ricostruisco chi sono.
Ma io penso diverso, cancello di nuovo, cerco quello che non trovo, non ubbidisco, esco dal coro, distruggo e ricostruisco chi sono.
Io combatto sta guerra da solo e adesso disubbidisco solo a me stesso. Io non cerco diamanti né oro, ma trovo sul fondo un tesoro sommerso. Le cazzate ci passo attraverso, questo mondo che ha perso del tutto il suo senso, gira solo in un verso, ma io penso diverso.
Sì, questa è una fase in cui c'è un conflitto tra la salute e la libertà. La questione è che è stata imposta un modello di salute in qualche modo, cioè che poi è tutto da dimostrare che sia salutare in un certo senso. Cioè è stato imposto un modello di salute coercitiva, cioè sociale, in un senso di architettura sociale imposta in qualche modo, non so come spiegarlo meglio. Quindi cioè, neanche io metto in dubbio l'utilità momentanea probabilmente del lockdown, ma questo ha sacrificato tanti altri aspetti che costituiscono insieme, diciamo, all'assenza di malattia virale, la salute degli individui. Cioè ci sono tantissime cose da analizzare rispetto a questo. Cioè, abbiamo tutelato la salute con lockdown, ma siamo proprio sicuri? Cioè, ci sono state anche tante altre problematiche che sono state completamente abbandonate, cioè, tipo la mortalità da infarto è triplicata in questa fase, per dirne una. Tante persone hanno abbandonato i percorsi di cura, tante persone si stanno ammalando in casa perché è uno stress psicologico molto molto importante, e stanno vivendo male, non ci muoviamo, mangiamo tanto, ormai sono anche 2 mesi, quindi quale tipo di salute poi è stata messa così in priorità? Certo, l'isolamento è servito per ridurre il contagio, le modalità dell'isolamento che hanno puntato molto su, diciamo, una comunicazione bellica e una caccia all'untore, una paura sociale diffusa, non mi sembrano che siano fattori che incrementano la salute.
Il nostro governo, da quando è nata l'istituzione della salute pubblica, ha in qualche modo trasformato il concetto di salute in concetto di profitto attraverso la trasformazione delle prestazioni che vengono erogate dai servizi in prestazioni uguali rimborsi. Quindi di fatto le aziende sanitarie sono appunto delle aziende che devono fare un fatturato e quindi fanno equivalere le prestazioni sanitarie, che dovrebbero essere dei servizi erogati ai cittadini, invece le fanno coincidere con dei rimborsi e quindi ha un lucro, un profitto che l'azienda poi deve in qualche modo bilanciare, quindi tra ingressi e uscite. E a questo punto il concetto di salute, che noi intendiamo come integrità psicofisica, potrei dire, di un individuo, viene meno, perché viene ad essere principale invece il rimborso e quindi il lucro dell'azienda. Quindi tutta questa struttura, diciamo, questo confronto che noi abbiamo fatto inizialmente tra salute e libertà viene meno nel momento in cui il concetto di salute non è più quello che noi intendiamo come integrità psicofisica, ma come profitto. E in questa fase penso che sia abbastanza evidente come le carenze del nostro servizio sanitario siano alla base poi del problema e del primum movens che ha portato al lockdown. Cioè, se noi avessimo avuto un sistema sanitario capace di sopperire alle esigenze che questo coronavirus ha messo in evidenza, non avremmo dovuto neanche sorbirci il lockdown, probabilmente, o meglio, avremmo dovuto comunque affrontare il problema che la pandemia pone, ma non in questi termini, di questo sono abbastanza certo. E inoltre anche la discussione che si sta facendo in questo momento rispetto al servizio sanitario è abbastanza povera, cioè mi sembra che tutti quanti siano l'opinione comune, quantomeno, e il pensiero unico si muove tutto quanto sulla criminalizzazione degli individui che vorrebbero in qualche modo uscire di casa senza mai puntare il dito contro invece le istituzioni che negli ultimi 50 anni, se non di più, hanno portato alla riduzione progressiva dei servizi in favore invece dell'aziendalizzazione del servizio stesso.
Secondo me questa crisi sanitaria, che poi non è esclusivamente sanitaria, mette un po' in luce delle, cioè proprio le contraddizioni più gravi, diciamo, dell'attuale organizzazione del sistema sanitario. Non a caso poi vede nella Lombardia probabilmente uno dei luoghi in cui, per come è organizzato il sistema, la pandemia ha fatto più danni e più morti. Il sistema lombardo, che viene imitato da molte regioni, perché un altro problema incredibile del sistema sanitario nazionale è che è stato espresso anche in questa crisi, che abbiamo affrontato l'emergenza in praticamente 22 maniere differenti, quante ne sono le regioni, perché abbiamo tanti sistemi sanitari diversi. Quello lombardo, è il famoso sistema sanitario lombardo, l'eccellenza, è un sistema che ha l'eccellenza nell'ospedale, nel senso che ha ospedali di eccellenza, ed è un modello ospedalocentrico che tutto è improntato sulle procedure tecniche, sulla invasività, su una medicina molto in qualche modo aggressiva, no? Che mette delle toppe a dei problemi che sono diciamo generati altrove, e che ha completamente abbandonato il territorio. Non per fare polemica politica sterile, ma se vi ricordate, Giorgetti, che è quello della Lega, disse che i medici di base ormai erano inutili. Un modello con ospedali magari super funzionanti, che hanno le terapie intensive migliori del mondo, se non potranno mai affrontare una condizione pandemica in quel modo, perché ci sono invece gli esempi, per esempio il Portogallo, la stessa Emilia Romagna in parte, la stessa Germania, così come anche paesi da cui uno non se l'aspetterebbe mai, il Vietnam, che ha avuto già un'esperienza di pandemia in questo senso, l'hanno gestita spendendo molto meno in maniera completamente diversa, proprio perché hanno una forte medicina del territorio che va a tracciare i contagi e li isola con un isolamento molto più intelligente rispetto a quello generalizzato nostro. Non aspetta che le persone arrivino in ospedale, e non si basa sul privato convenzionato, che ha tutta l'intenzione solo di fare procedure, non di favorire il benessere pubblico. E quindi in questo senso tutti i nodi un po' vengono al pettine di quello che poi movimenti, compagni, associazioni, sindacati, comunque da un po' dicevano, inascoltati, con le loro difficoltà, e sono proprio tutte cose lampanti, cioè l'aziendalizzazione e il problema del privato convenzionato. La regionalizzazione che non permette di affrontare univocamente le emergenze, il modello ospedalocentrico, sono tutte chiavi di lettura che cioè ci permettono di capire cosa ci è successo e che, ma mentre probabilmente il dibattito si è fermato ai runner, agli untori e alle persone che fanno fare la pipì ai cani.
Io sono il tutore della vostra salute, repressore delle vostre libertà, e da questo momento potete parlare soltanto per dire state a casa. E l'ultima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà evitate assembramenti. Tutto chiaro, fottutissimi untori, pisciatori di cani?
Sì, signore!
Ma che cazzo, non vi sento! Rispondete come se non poteste mai più andare a farvi la corsetta! Se voi, signorine, sopravvivrete a questa quarantena, sarete un'arma per il capitale, sarete sequoie sul divano, pregherete per isolarvi, ma fino a quel giorno siete solo uno sputo, la più infettante forma di untori che ci sia nel globo. Non siete neanche fottuti esseri umani, solo madri esaurite con figli zombie e consumatori accaniti di videochiamate tristi. Dato che sono lo stato di polizia, non mi aspetto di piacervi, ma più vi fermerò ogni 100 metri con le mie improbabili motivazioni, più imparerete a murarvi vivi.
Citiamolo un attimo, diciamo grazie a Antonio De Stefano.
Mi fa molta paura il contact tracing per come è stato immaginato dall'app Immuni, nel senso che si profila per la prima volta un tipo di tracciamento che non è quello che molti invocano rispetto a Google, rispetto a delle aziende private che hanno il loro interesse nel tracciarci per proporci dei servizi di marketing. Questo è un'app, quella che ci stanno proponendo, che si basa sul controllo per poi in qualche modo intervenire sulle nostre libertà personali. È molto più profonda il tracciamento, ed è delega al governo il suo stesso autocontrollo, per cui mentre l'azienda Google, Facebook, WhatsApp che ci tracciano in qualche modo sono poi comunque subalterni subalterni a dei governi che gli mettono delle cornici e che gli chiudono delle regole, bene o male, il governo sarebbe lo stesso, il regolatore che poi mette in opera la stessa app, per cui potrebbero, nessuno gli impedirebbe di intervenire sui presunti terroristi piuttosto che su presunti deviazioni rispetto alla società, per cui perché no su omosessuali in dei governi che puniscono l'omosessualità.
Sì, inoltre sono tutte pezze che vengono messe su delle situazioni in cui si poteva agire prima, in cui diciamo studi e studi dimostrano che si doveva agire prima. In particolare faccio riferimento alla questione dei registri epidemiologici e diciamo di come è organizzata l'epidemiologia. Sarebbe la branca che studia la prevalenza e l'incidenza delle malattie virali, batteriche, diciamo infettive o non nella popolazione. Se noi studiassimo un po', se andessimo a vedere come è organizzata, praticamente la medicina del territorio non comunica con il resto del sistema sanitario, perché sono anche sono contratti di lavoro diversi, sono dipendenti diversi, utilizzano server che non sono univoci. Se andassimo a fare la traccia epidemiologica delle polmoniti un po' atipiche di gennaio e febbraio, probabilmente scopriremmo che questo virus circolava già da tempo. Allora, qual è la presa per i fondelli? Cioè, che adesso facciamo il contact tracing con l'app, quando ci sono dei sistemi che potrebbero integrare i dati non di ditte appaltanti, grandi multinazionali o sistemi che ci tracciano il cellulare, ma dei registri dei medici di base che tracciano le malattie e le incrociano con quelle dell'anno scorso, per esempio, per vedere se c'è qualcosa di anomalo, o che le possono mettere in corrispondenza con l'esposizione di alcuni particolari patogeni. Questo è un servizio di epidemiologia che va a ridurre le malattie nella popolazione. Farlo con l'app potrebbe essere, si parla molto per esempio della Corea del Sud, di alcune popolazioni in Oriente in cui questa cosa ha aiutato molto. Ma a parte che stiamo parlando di posti molto diversi dal nostro, credo che puntare sulla medicina del territorio preventiva e fare questi incroci di cui parlavo prima sia molto più efficace e ci esponga molto meno ai rischi che diceva Ezio prima, che in una situazione in cui, così l'abbiamo visto tante volte nella storia, dagli attentati a Charlie Hebdo all'11 settembre con le Torri Gemelle, ogni volta che c'è un nemico, che sia terrorista, che sia il virus, per il quale tutti invocano una restrizione della libertà temporanea, poi questa restrizione della libertà diventa permanente. Quindi io, con tutta l'utilità che ci potrei vedere, non mi fido per niente, insomma, e penso che si potrebbe investire in altro.
E quando muoio io non voglio preti, non voglio preti e frati né paternosti, non voglio preti e frati né paternosti, la voglio la bandiera dei socialisti. E la rigilla rigira, la rigira la sempre arditi, evviva i socialisti e abbasso i gesuiti. E la rigilla rigira, la rigira la sempre arditi, evviva i socialisti e abbasso i gesuiti. Hanno arrestato tutti i socialisti, l'arresto fu ordinato dai ministri, l'arresto fu ordinato dai ministri, e questi sono i veri, i camorristi. E la rigilla rigira, la rigira e mai la sbaglia, evviva i socialisti e abbasso la sbirraglia. E la rigilla, rigilla, rigira, la rigira e mai la sbaglia. Evviva i socialisti e abbasso la sbirraglia. La Francia ha già scacciato i preti e i frati, le monache, i conventi ed i prelati. Le monache, i conventi ed i prelati, perché erano tutte spie e in ciò pagati. E la rigilla, rigilla, rigira, la rigira e la ferindora, abbasso tutti i preti e chi ci crede ancora. E la rigilla, rigilla, rigira, la rigira e la ferindora, abbasso tutti i preti e chi ci crede ancora. Ma se Giordano Bruno fosse campato, non esisterebbe più neanche il papato, non esisterebbe più neanche il papato, e il socialismo avrebbe già trionfato. E la rigilla, rigira, la rigira e la fa 31, evviva i socialisti, evviva Giordano Bruno. E la rigilla, rigilla, rigira, la rigira e la fa 31, evviva i socialisti, evviva Giordano Bruno. E quando muoio io non voglio preti, non voglio preti e frati, né pater nostri, ma quattro bimbe belle alla mia barella. Ci voglio il socialista e la sua bella. E la rigilla, rigilla, rigira, la rota e la rotella, evviva Giordano Bruno, Garibaldi e Campanella. E la rigilla, rigilla, rigira, la rota e la rotella, evviva Giordano Bruno, Garibaldi e Campanella.
Poi lo stimolo era anche un po' sulla riflessione su cosa pensiamo della morte. Noi, il popolo occidentale, si potrebbero aprire capitoli e capitoli in qualche modo, nel senso, per esempio, l'ottica di chi lavora in animazione è un'ottica ben, abbastanza diversa, perché è un mondo a sé, cioè che ha contatto con la morte, quindi non è estraniato quando la morte poi avviene. Invece nel mondo occidentale, perché è una questione molto occidentale, questa cosa non avviene, ma perché siamo probabilmente il mondo della cronicità, cioè siamo abituati attraverso terapie, cose che possono essere anche molto utili, che ci allungano effettivamente la vita, ad avere questa fiducia massima nella tecnica, e poi rimaniamo un po' basiti quando questa tecnica invece non riesce a ottenere quello che noi immaginavamo. È un discorso anche complicato, perché c'è stata una generazione che ha vissuto a lungo, no? Quelle che sono appena passate, i vecchi di adesso, molti sono arrivati a 80-90 anni, vivevano in un mondo salubre e con il supporto della medicina hanno mangiato. Questa cosa è nel mondo occidentale. Questa cosa ha cambiato molto la concezione della morte, ma non detta che vada così per sempre, perché i nostri vecchi adesso sono vecchi con cronicità, invece i vecchi di prima erano vecchi che magari arrivavano a 80 anni come quelli di adesso, ma molto più in salute. Cioè, noi abbiamo anche una concezione strana della salute, cioè consideriamo spesso gli anni, ma non consideriamo gli anni con malattia. E abbiamo questo attaccamento alla vita molto molto forte, anche quando questa significa sofferenza, e si vede spesso anche in rianimazione, diciamo, questo sottile confine. Sarà qualcosa di culturale, di religioso, ma anche una nostra fiducia spropositata nei confronti della tecnica e della tecnologia, che ha invaso molti campi della nostra vita, che ci fa pensare probabilmente così. Detto questo, l'ultimissima cosa su questo argomento, volevo dire che molto spesso abbiamo sentito delle vittime come vittime, cioè, che erano un po' in là con l'età, con delle pluripatologie. Quello che mi fa rabbia è che molte di queste vittime erano considerate troppo giovani per andare in pensione, magari, però poi erano troppo vecchie, quindi ci sta che muoiono di coronavirus. Ci vedo un po' un conflitto abbastanza importante. Se erano così vecchi, forse devono stare in pensione. Mi riferisco anche ai molti operatori sanitari morti, che poi ci chiamano eroi, ma nessuno di noi voleva fare eroi. Io volevo lavorare, sinceramente, molto più semplicemente.
Telebombardati, dati già sfalsati, distanti di vita che non vengono vissuti, telecomandati, guidati senza fili, da dati ed impressioni che purtroppo tu non vivi. Telebombardati, dati già sfalsati, distanti di vita che non vengono vissuti, telecomandati, guidati senza fili, da dati ed impressioni che purtroppo tu non vivi.
In media, quante volte diamo retta ai media, mass media, la mia gente la si umilia, bollettini della pula e notizie per la gola a seconda dell'argomento che va in voga, in mezzo un bel contorno sulla moda ed ogni mezzo di fuga da una realtà proposta solo per farci paura, ma la lotta si fa dura e se tu sarai notte sarò luna, faremo a botte fino alla mattina. A chi ci pensa sopra poi si insinua il dubbio sui messaggi e allora poi contagi e spreci sui vostri beni e i vostri prezzi, noi solo pezzi grezzi senza mezzi termini, schiereremo i rispettivi eserciti.
Il lupo di DJ Morbo, boom.
Telebombardati, tutti i figli dei due miti, mieti di asseriti come chi ferma appassiti, riduci dei cervelli e veri miti, simi segreti, passioni irrefrenabili in angoli reconditi, ma telecomandabili, abili nell'aggirarci ed ammaliarci aridi e contenuti sterili, spingi dei rifiuti, convinci i tuoi seguaci, riempili di tocca se lo quaci, capaci di tenere cuore e testa separati, cazzo e figa sempre uniti, prima fila presta sera e poi mi chiedi se la gente sclera, sì, c'è una soluzione, e se dici posto c'ha la tele sempre nera.
Telebombardati, dati già sfalsati, distanti di vita che non vengono vissuti, telecomandati, guidati senza fili, da dati ed impressioni che purtroppo tu non vivi. Telebombardati, dati già sfalsati, distanti di vita che non vengono vissuti, telecomandati, guidati senza fili, da dati ed impressioni che purtroppo tu non vivi.
Telefoni senza fili, televisioni con parabole, programmi a mitraglietta via satellite, sfruttano il nostro limite, il nostro lato debole, sono uomini catodici, animali poveri, omicidi cerebrali su onde sottili, pensieri suicidi su frequenze più fini, uomini ai confini tra realtà ed apparenza, desideri, impressioni in cui manca l'esperienza, diventiamo umani confusi, senza più un telecomando dei poveri illusi, persi dentro il labirinto di ste luci,
e mo
trovami un canale che fa gli uomini felici.
Accensione, sposti l'attenzione con i tasti da 1 a 9, muovi le persone con un'impressione di un mondo migliore,
ma è solo virtuale,
grazie che ci insegni cos'è bene e cos'è male, fomenti l'animale con le forme, lo spingi a seguire le tue orme con la tua morale e le tue norme, cartoni per bambini, novelas per le nonne, il mondo è di luce, tu uccida le ombre.
Telebombardati, dati già sfalsati, distanti di vita che non vengono vissuti, telecomandati, guidati senza fili, da dati ed impressioni che purtroppo tu non vivi.
Telebombardati, dati già sfalsati, distanti di vita che non vengono vissuti, telecomandati, guidati senza fili, da dati ed impressioni che purtroppo tu non vivi.
No, mi fotti, meglio che mi ascolti, non raccogli frutti se i fatti sono distorti, voglio che mi dici cosa si nasconde dietro, quando invece tu mi dici che sto bene davanti a un vetro. Troppi soldi, troppi produttori ingordi, troppi spettatori sordi, troppi falsi, TG come teleguasta, ma sei gradito alla massa, mi va bene, punto e basta, l'informazione è pazzesca, il resto tutta truffa, camuffata da format, conta le parole con le quali mi zittisci, no mi ne petisci, con culo e tette in mostra, apri questa porta, troppa merda in casa nostra, meteore soporifere, spacciantici per l'etere, lo spettatore sterile, crede ancora alle favole, il cammino incerto, il passo non è corto, tu onora questo giorno, passa sul canale morto.
C'ho mio io, che mi vince e che mi batte, che si oppone a me con tutta la sua forza quando cresce, si afferma dentro me, mescendo stili nuovi e versi nobili, tecniche mobili, fra leva sui miei punti deboli, tratti essenziali, gnoti tradizionali, mali diffusibili tra transistori e fusibili, notizie cablate, capisci sono cazzate, ma sette pagate, compensi e prestazioni salate.
Telebombardati, dati già sfalsati, distanti di vita che non vengono vissuti, telecomandati,
bombardati, guidati senza fili da dati ed impressioni che purtroppo tu non vivi. Tele bombardati, dati già sfalsati, distanti di vita che non vengono vissuti. Tele comandati, guidati senza fili da dati ed impressioni che purtroppo tu non vivi.
Veleni, ne dubbi catodici, dubiti si abitume intubati da discorsi radiofonici. Cos'è che vedi, senti e leggi oggi? Storie pseudoreali di giornalisti bravi e saggi nel creare incastri di lettere rette da 30 sigarette. Mondi virtuali a cui non appartengo, troppo banali, perciò li spingo lontani da me, dalla concezione che mente la mente mentre è scissione del vero e del falso. Ma per l'informazione sono un pazzo e falso, da poltrone a poltrone, dalle troppe cazzate per la mia ragione messe in onda in mondovisione.
Per il trionfo di quattro minchioni diventati famosi, poi dimenticati dopo pochi mesi, celebro l'esito, visi puliti.
Io penso che, come diceva Silvio, tutto questo fa ancora più parte della comunicazione bellica che si è messa in atto in questo periodo, per cui c'è un nemico comune contro il quale ci dobbiamo tutti quanti battere, che è questo coronavirus, ma che dietro al coronavirus poi c'è la paura della morte. Come l'assoluto nemico, quindi la morte è il nemico numero uno e noi siamo diventati questi eroi, che nostro malgrado siamo diventati eroi, che poi per qualcuno eroi, per qualcun altro un tore, ma siamo diventati gli eroi di questa guerra che, onestamente, come diceva Silvio, la maggior parte di noi non voleva diventare eroe, ma voleva semplicemente continuare a lavorare e a fare un lavoro che per fortuna ci piace e portarlo avanti come tutti gli altri giorni e come tutti gli altri portano avanti il loro lavoro. Per cui gli eroi sono diventati anche i tabaccai, sono diventati anche gli edicolanti, tutti quelli che vanno a lavorare per spazzare le strade, per raccogliere la spazzatura. Siamo diventati tutti quanti degli eroi e delle possibili vittime di questa battaglia, sacrificabili. Nella sicurezza, appunto, che ci sia in questo momento questa comunicazione di stampo bellico, per cui ci mette tutti quanti in due fazioni, dei nemici e dei nemici, degli amici e dei nemici del coronavirus, cioè chi esce in qualche modo è un tore, quindi amico del coronavirus, chi invece sta a casa e sta alle regole è un nemico del coronavirus, e abbiamo fatto queste due fazioni, questo è abbastanza chiaro. Quello che invece non è chiaro, secondo me, è come, insomma, in qualche modo esponente dei medici, è che la società scientifica è molto confusa, cioè negli ultimi giorni stanno uscendo articoli su riviste con grande impact factor, con peer review e tutto il resto, sono tutti crismi per essere delle ottime pubblicazioni che dicono tutto il contrario di tutto. Sui metodi preventivi, su come affrontare al meglio nei vari reparti l'organizzazione, per cui anche la comunicazione da questo punto di vista io penso che ne risenta, perché non abbiamo ben chiaro con chi ci stiamo confrontando e quali sono le armi che abbiamo a disposizione per sconfiggerlo in qualche modo, se proprio vogliamo utilizzare anche noi la comunicazione di questo tipo. E quindi la grande confusione non fa altro che alimentare le possibilità che i governi hanno di imporsi anche in maniera così sostanziale sulle nostre libertà personali.
Allora, in realtà ci sono una serie di webinar, di link della società dell'anestesia e della rianimazione che almeno provano a fare un po' di sintesi della letteratura internazionale, fare un po' di revisione delle linee guida che, diciamo, come strumento di lavoro possono essere utili.
Up to Date è un servizio di diversi medici e esponenti di diverse categorie, quindi da infettivologi, chirurghi, anestesisti, eccetera, che tutti insieme cercano di fare delle revisioni sistematiche di quello che esce nel corso del tempo sulle diverse riviste scientifiche, e poi fanno delle sorte di riassunti, per così dire, che poi riassunti non sono, cercando di aggiornare proprio giorno per giorno tutto quello che esce con le attuali evidenze. E quello è uno strumento di lavoro molto utile, soprattutto che risparmia un po' di tempo, anzi che può darti degli strumenti per andarti a cercare delle cose che magari in una prima ricerca sui motori di ricerca classici non ti sono uscite. Quindi quello diciamo che è uno strumento molto comodo, e in questo momento tra l'altro sull'argomento coronavirus è a libera consultazione, mentre di solito è a pagamento. Tutto quello che riguarda il coronavirus anche su UpToDate è consultabile da chiunque in qualsiasi momento in free.
Poi in realtà c'è anche uno strano esperimento sociale, non sono né a favore né contro, però è nato un gruppo Facebook con tantissimi medici da tutta Italia, dove ogni giorno si scrivono cose, dalle più grandi cretinaggini a anche esperienze molto molto interessanti. Comunque,
sì, ma abbasso Facebook.
No, no, certo che abbasso Facebook, però è stata una finestra curiosa, perché comunque sono state tante persone che si confrontavano, dibattevano, litigavano, e io non ho mai scritto niente perché poi...
No, neanche io, devo dire che lo leggo perché comunque è interessante vedere quello che esce fuori dalla comunità dei medici, quella che esula un po' della comunità scientifica, cioè non dai ricercatori ma da quelli che lavorano sul campo. Devo dire che un po' mi intristisce leggere tutta una serie di commenti che sono poi la maggioranza, che sono quelli che si uniformano al pensiero unico, per cui devo dire la verità, mentre appunto il canale Telegram che mi posta gli articoli scientifici, UpToDate, piuttosto che Medical K, piuttosto che tutti gli altri motori di ricerca che abbiamo a disposizione, in qualche modo non lo so, mi fanno sentire più forte nei confronti di quello che sto facendo, quindi mi informano e davvero mi fanno paura, perché mi fanno capire quanto ancora non so, perché purtroppo non sappiamo davvero tantissimo e quanto ancora anche i ricercatori non sanno, però mi rende in qualche modo partecipe di questa discussione scientifica, mentre tutte quelle argomentazioni che ci sono su Facebook mi fanno capire che noi medici in qualche modo siamo vittime di quella comunicazione bellica di cui dicevamo prima, per cui in questo marasma di confusione siamo confusi anche noi.
È già da qualche tempo che i nostri fascisti si fanno vedere poco e sono sempre più tristi. Hanno capito forse, se non sono proprio tonti, che sta per arrivare la resa dei conti. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, evviva i partigiani, è festa d'aprile. Nera camicia nera che noi abbiamo lavata, non sei di marca buona, ti sei ritirata. Si sa, la moda cambia quasi ogni mese, ora per il fascista sa dice il borghese. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e viva i partigiani, è festa d'aprile. Quando un repubblichino omaggia un germano, alza il braccio destro al saluto romano. Ma se per caso incontra noi altri partigiani, per salutare alza entrambe le mani. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, e viva i partigiani, è festa d'aprile. In queste settimane, miei cari tedeschi, maturano le nespole persino sui peschi. L'amato Duce e il Führer ci davano per morti, ma noi partigiani siamo sempre risorti. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, evviva i partigiani, è festa ad aprile. Ma è già da qualche tempo che i nostri fascisti si fan vedere spesso e non son certo tristi. Forse non han capito e non son proprio tonti,
che sta per arrivare la resa dei conti. Forza che è giunta l'ora, in furia la battaglia, per conquistare la pace, per liberare l'Italia. Scendiamo giù dai monti a colpi di fucile, evviva i partigiani, è festa d'aprile.